Allora ci siamo, sono le 15:10 minuti sugli 87.9 di Radio Onda Rossa e tra poco iniziamo con una nuova puntata di Scarpette Rosse, la trasmissione dedicata alle fiabe.
We'll be right back. cervino, al giardino sotto il balconcino, finché verrà il mattino, plin, plin, plin al mandolino, plan, plan, plan alla chitarra, plum, plum, plum al contrabbasso. Vieni vicino, dammi la mano, siediti accanto a me. Non usciremo, ma passeremo tutta la sera insieme. C'è un libro spoglieremo, che sogni noi faremo. Vieni qui e insieme leggiamo. Come per gioco, a poco noi ci trasformeremo. E piano piano, tanto lontano, forse ci troveremo. Un sogno sembrerà, purtroppo volerà. Vieni qui e insieme leggiamo.
Buon pomeriggio a chi è all'ascolto di Radio Onda Rossa, in diretta sugli 87.9 della modulazione di frequenza. Sono le 15:17, oggi è sabato 21 gennaio 2017, stiamo per iniziare una nuova puntata di Scarpette Rosse, la trasmissione dedicata alle fiabe. Oggi avremo una puntata su un testo particolare di Elsa Morante, Le avventure di Caterina, letto per noi da Elena Benazzi, un'attrice che è già stata ospite di Scarpette Rosse lo scorso anno in due occasioni.
Vieni vicino, dammi la mano, siediti accanto a me. Non usciremo, ma passeremo tutta la sera insieme. C'è un libro spoglieremo, che sogni noi faremo. Vieni qui e insieme leggiamo. Come per gioco, a poco noi ci trasformeremo. E piano piano, tanto lontano, forse ci troveremo. Un sogno sembrerà, purtroppo volerà. Vieni qui e insieme leggiamo. Thank you.
dunque, dicevamo, oggi puntata dedicata a Elsa Morante, o meglio a Elsa Morante giovanissima, scrittrice per bambini e per ragazzi. Io non vorrei anticipare molto di quello che andremo ad ascoltare, anche perché subito dopo i brani delle letture che ascolteremo oggi in registrazione avremo una corrispondenza telefonica con l'attrice che le ha registrate per noi, e quindi con lei cercheremo di ricostruire e presentare questo testo da cui appunto oggi ascoltiamo alcuni brani. Per dare soltanto una piccolissima introduzione, si può dire che Elsa Morante all'età di 13 anni iniziò a scrivere appunto questo racconto lungo per i suoi fratelli e sorelle, e che poi successivamente decise di pubblicare. Quindi volevo iniziare leggendo la prefazione che poi Elsa Morante, già scrittrice affermata, antepose all'edizione di questo libro, che uscì due occasioni, prima con il titolo di Le avventure di Caterina Trecciolina e poi Le straordinarie avventure di Caterina, che è l'edizione da cui sono tratte poi le letture di oggi, anche l'edizione da cui leggo questa prefazione. Carissimi lettori, l'autrice, che potete vedere qui sopra in un ritratto dell'epoca, magnificamente incorniciato, e Elsa Morante fa qui riferimento ad un disegno, a un autoritratto, che era un disegno che lei stessa aveva fatto appunto contestualmente alla scrittura di questo testo, era una ragazza, quindi l'autrice, che potete vedere qui sopra un ritratto dell'epoca magnificamente incorniciato, era una ragazza di circa 13 anni quando scrisse le storie del presente libro e ne disegnò le figure. A quel tempo essa non aveva nessun editore, aveva due gatti di diversa grandezza ma di uguale importanza e un certo numero di fratelli e sorelle minori di lei. Costoro erano gli unici lettori suoi a quel tempo, e fra quei lettori, pochi ma scelti, le presenti storie ebbero un vero successo. Il ricordo di quel successo incoraggia adesso l'autrice a offrire le medesime storie a voi in un bel libro stampato da un vero editore. Essa spera che questo libro vi piaccia e vi faccia divertire. La vostra amicizia sarebbe per lei un onore, che la consolerebbe oggi nella sua vecchiaia. Augurandovi dunque buona lettura, essa si dichiara la vostra fedele e affezionata autrice.
Si parte, signori, distintissimi viaggiatori. Al fischio del capostazione saliamo nel ricco vagone. Signori, in vettura, correte, o a terra resterete, come la chiocciola che va piano, come l'asino del villano, come l'ape che ha gran da fare e non ha tempo di viaggiare, come la talpa che non ci vede, come il gatto che non ci crede, e compar nano che, quale scorno, dorme fino a mezzogiorno.
«Signori, non posso darvi il biglietto per un soldo bucato», disse malinconicamente l'impiegato della stazione, che si era fatto il suo sportello nel tronco della vecchia quercia. Era un gufo molto gentile e freddoloso e aveva gli occhiali. Il suo berretto era rosso e bianco. Fu una vera tristezza vedere la faccia delusa di Tit, tanto che Caterì disse per consolarlo:
«Non importa, Tit».
Ma egli si morse le labbra perché soffriva e si mosse per andarsene, così piano che sembrava stanchissimo.
Allora la vecchia quercia disse all'impiegato:
«Cavaliere, perché mandate via quel ragazzo?»
«Oh, eccellenza», disse il gufo,
«non ha soldi per pagare il biglietto».
E si soffiò il naso, che era stato fuori dallo sportello al freddo.
«E non gli avete chiesto il suo nome?»
«Non ha che un soldo bucato, eccellenza!»
«Chiedetegli il suo nome!»
Tit aveva sentito e si voltò.
«Mi chiamo Tit!» disse con orgoglio.
L'impiegato lo guardò con meraviglia e si confuse. La vecchia quercia sorrise.
«Oh, infinite scuse!» disse l'impiegato. «Ecco il biglietto!»
Tit parve molto felice e non così pallido come prima. Stava per suonare la sua tromba, ma si ricordò a tempo che essa non suonava più. Il gufo porse a Tit una foglia di quercia e non volle il soldo. In quel momento, fra le foglie della quercia, si accesero tanti lumi rossi e si udì un fischio. Tit prese Caterina per mano e corse verso il treno che stava proprio per partire. Il castello era tutto illuminato e lucidato, e le lunghe tavole erano piene di cibi squisiti, come la cavalletta in umido e la frittata con le lumache. Caterina e Tit mangiarono ancora parecchio e perlustrarono le sale, le stanzine e i corridoi, ma bellissima non c'era. Allora si sedettero nel salotto verde per giocare a carte. Caterina si divertiva molto a giocare a carte in quel castello magnifico e anche Tit. Egli era assai allegro e, gettando 3 carte sulla tavola verde, gridò cantando:
Fante, cavallo e re, re degli straccioni,
rispose chissà di dove una voce con l'aria di prendere in giro. Tit diventò pallido e chiese con un fremito delle labbra:
Chi ha parlato?
Io no, mormorò Caterinuccia.
Neanch'io,
strillò la solita voce.
Sei stato proprio tu, invece. Vieni fuori, se hai coraggio.
Son qui, non mi vedi?
Nessuno si vedeva.
Qui, sotto la tavola.
Tit guardò sotto la tavola.
Nell'angolo del soffitto.
Tit guardò sul soffitto.
Vicino alla finestra.
Tit guardò vicino alla finestra, ma non vide proprio nessuno. Caterina tremava e stava tutta raggomitolata sulla sua sedia quando si udirono molte voci in coro che gridavano:
Pica, coraggio, coraggio, coraggio! Ora ve lo farà vedere! Evviva Pic! Arriva Pic!
E Pic arrivò. Pic per molto tempo era stato uno scolaro e anzi era arrivato fino alla prima ginnasiale, ma una mattina decise di non andare a scuola e si mise a fare il brigante. Da allora gira per i castelli, ruba, scappa e fa tradimenti di ogni genere. È vestito da vero brigante, coi pantaloni larghi di seta verde, una fusciacca rossa e un pugnale fra i denti. Lo seguivano 2 dei suoi amici più fidi, che portavano gli occhiali e le barbe finte per rendere più terribile il loro aspetto. Essi tenevano il pugnale in mano invece che fra i denti, per poter gridare «Mani in alto!» E così gridarono. Terrorizzata Caterina sollevò subito le braccia, ma Tit non si mosse. Guardò Pic con uno sguardo sprezzante e chiese con calma:
«E se io le tenessi giù le mani?»
Pic non rispose, ma semplicemente si levò di fra i denti il pugnale e lo mostrò a Tit.
«Uccidimi!» disse Tit. «Sì, uccidimi! Ma tu sai bene, e ti conviene ricordartene, che tutti i nani del bosco sono miei amici. Anche i passeri e i lupi e i cani e gli usignoli e anche gli scoiattoli. Tutto il bosco è mio amico. Su, che aspetti? Uccidimi!»
Pic non avanzò il pugnale e si grattò la testa guardando i suoi compagni. Si vedeva che aveva paura della vendetta del bosco.
Io non sono venuto per assalirti, disse con voce più mite, ma soltanto per saccheggiare il castello di questa stupidissima signora del Pineto che si dà tante arie. Sono pronto a risparmiarti se mi fai strada.
Tit lo guardò con tale disprezzo che Caterina provò ammirazione e spavento per lui.
Il re degli straccioni, egli disse con una voce fremente, non fa da guida ai briganti. E ora ditemi, chi di voi tre ha parlato prima?
Io no, disse Pic. Sei stato tu, Sbarraponti?
Io no,
disse Sbarraponti.
Sei stato tu, Terrore?
Io no,
disse Terrore.
Ah, sarò stato io allora, dichiarò Tit con un coraggioso sorriso. E anche ora sono io, sì, sono io, Tit. Guardatemi, avete mai sentito parlare di me?
E mentre quei tre lo guardavano, con un balzo egli fu addosso a Terrore e gli strappò il pugnale.
E ora, se vi muovete, mi avanzo io, dichiarò.
Tutto il mondo sa che non si può competere con un Tit armato. Quei tre non si mossero.
Oh, lascia almeno che ci muoviamo per andarcene,
borbottò Pic. Ma Sbarraponti, che era il più orgoglioso e il più astuto dei tre, non poté sopportare la vergogna di quella posizione e lanciò il suo pugnale in direzione di Tit. Tit si chinò in avanti con mossa fulminea e il pugnale andò a conficcarsi nel muro. Allora Tit andò a prenderlo con un sorriso e, tenendo un pugnale in ciascuna mano, guardò negli occhi Pic.
Pic, disse, ti consiglierei ora di buttare a terra il tuo pugnale.
Pic lasciò cadere il suo pugnale e allora un tale tremito invase i tre briganti che caddero loro anche le barbe. Tit raccolse con noncuranza il terzo pugnale e per la gioia fece un salto.
Ora vado a chiamare la polizia, dichiarò.
No,
gridò Pic.
Ti prego, forte, invincibile Tit, mi rimanderanno al ginnasio, abbi pietà di me.
I denti dei tre briganti battevano per la paura. Caterì ne sentiva il rumore di sotto al tavolino dove s'era nascosta e di dove guardava la scena con un occhio solo. Intanto che cosa accadeva nell'animo di Tit? Egli guardò la trombetta d'argento che giaceva sul tavolino e i suoi occhi si intenerirono.
Che cosa avrebbe fatto lei? Chiese come a se stesso
ed improvviso si volse.
Quella è la finestra, disse. Saltate per di là, carte moschicide. Levatevi di qua, divoratori di brodo, e se vi farete vedere ancora da queste parti.
Ma non fu necessario che Tit finisse la minaccia, perché i tre, senza pugnali e senza barba, erano già fuori dalla finestra.
Poi si distese, piuttosto stanco, e guardò fuori dalla finestra. «Vedi quelle cupole rosse?» disse. «Lontano, lontano!»
Caterì guardò. Dalla parte opposta a quella dove sorgeva il Palazzo dei Sogni, all'altro confine dei possessi della signora, si vedevano molte cupole rosse come il sole, con bandiere bianche e gialle sventolanti sulle cime. Doveva essere qualche ricchissimo regno.
Lì abita la principessa delle querce,
disse Tit a voce bassa. Caterina non aggiunse nulla. Aveva osservato che la voce di Tit tremava nel dire quel nome. Egli guardò la trombetta d'argento.
«Una volta questa tromba suonava», disse.
Caterina taceva, indovinando che Tit stava per raccontarle la sua più grande impresa.
«La principessa delle querce», disse Tit guardando quelle grandi cupole, «doveva sposare il principe felice. Io conoscevo il principe felice, che era bello e alto e tutto vestito di ferro, ma non conoscevo la principessa delle querce. La notte del matrimonio erano venute tutte le fate e tutte le lucciole vestite di seta verde. Nel mezzo, sotto una grande lampada, aspettava il principe felice. Ma la principessa non venne, perché all'ultimo momento era stata imprigionata dalle tigri. Il principe felice voleva correre a salvarla, ma fu trattenuto perché dissero che era impossibile combattere le tigri e la morte era certa. Allora io, senza dir niente, presi una spada e andai verso la macchia delle tigri. Conoscevo questa macchia e anche qualche tigrotto. Sull'ingresso di una grotta c'erano tre tigri più grandi di questa casa e io, quando le vidi da lontano, avrei voluto portare un vestito di ferro. Invece avevo questo, ma un po' più nuovo. La prima tigre mi venne incontro e fece... E io, senza dir niente, le misi la spada nella bocca e morì. La seconda fece... E io subito le misi la spada nella bocca. La terza fece... E quando fu morta anche lei, non ce n'erano più. Allora venne la principessa e la vidi. Era la più bella di tutte le principesse e i suoi capelli rilucevano come quelle cupole. Era ben vestita e i suoi occhi erano buoni. Io mi misi in ginocchio. Oh, non ero mai stato in ginocchio in tutta la mia vita. E la principessa sorrise e mi baciò sulla fronte. La principessa mi baciò sulla fronte e poi mi regalò questa trombetta d'argento che suonava una canzone dolce, ma una sola, con una voce che sembrava la sua. Oh, adesso ha preso freddo e non suona più. E la principessa e io ci prendemmo per mano e andammo insieme attraverso la macchia fino al bosco. Lucertole, scoiattoli, le rondini e le cinci allegre dicevano: «Bella! Addio, principessa bella!» Il canto e le luci del bosco arrivavano al cielo. Tutti ci vennero intorno con ventagli profumati e inni e ancora una volta la principessa mi baciò in fronte. Sì, mi baciò ancora una volta. Mi sembra come se fosse ora. L'ho ancora qui il suo bacio. Invece è molto lontano. Questa è la più grande impresa. E ricordo che tutti gridavano «Viva Tit!» E la principessa mi mise un velo bianco sulla sua reticella d'oro e se ne andò col principe. Palazzo dei sogni non è altro che la riunione delle case che tutti i bambini sognano durante la loro vita. Le sue finestre sono sempre illuminate e ogni bambino vi possiede un appartamento. Vi sembrerà strano, ma spesso i bambini che sembrano i più poveri qui dove siamo hanno invece i più ricchi possessi in quel palazzo. Pippo, per esempio, quello che ancora non sa soffiarsi bene il naso e che ha l'incarico di lucidare le scarpe che i pensionati lasciano fuori dell'uscio in casa di Madama Sveglia, ha lì un appartamento davvero splendido.
In terra ha disteso tappeti dalle frange d'oro. Agli angoli del salotto vi sono 4 zanne di elefante. E dovunque si possono vedere tigri e leoni imbalsamati. C'è anche una scimmietta viva che mangia lo zucchero, afferrandolo a volo, e un pappagallo che dice a Pippo:
«Buongiorno, padrone!»
Di guardia sta un cane che è bravissimo a sfondare i cerchi di carta. Appena giunti, Caterinuccia lasciò un momento Tit per visitare la propria casa. C'era una cucina con tante piccolissime pentole di coccio e parecchie bambole che parlavano e camminavano. Inoltre vi trovò un cassettone ricco di scompartimenti con tutti i corredi delle bambole. La cucina era fornita di piattini, tazze e posate, e di strofinacci e anche di forme per fare i dolci con la farina, e di un gatto quasi appena nato con un collaretto. I bambini possono abitare la notte nel palazzo, ma appena viene il giorno arriva un guardiano col berretto d'oro, come ai giardini pubblici, e grida: «Uscita!» Poi chiude i cancelli. Soltanto Caterinuccia poté penetrare nel suo appartamento di giorno, grazie al viaggio straordinario che aveva compiuto con Tit. Ella andò a guardare anche la casa di Rosetta. Sulla porta era scritto: «Signora Rosetta», in una targa di ottone lucido. Ma Rosetta non c'era. Le stanze erano tappezzate di carta fiori e alle pareti erano appoggiati grandi armadi pieni di biancheria. C'era abbondanza di polli arrosto, di pane caldo e di calze da rammendare riunite dentro un cesto presso una poltrona. Un canarino, dentro una gabbia simile a un castello, era addormentato. Tutte le bestie di quel palazzo dormono durante il giorno. Tit non ha una casa, ma foreste e praterie con tigri e alberi del pane e uccelli del paradiso dalle ricche piume. Palmizi lunghi e sottili sorgono a grandi distanze per il deserto e da un lato si leva una montagna oscura in cui si nascondono i banditi fra un precipitare di torrenti. In un chiostro che odora d'aranci e di giacinti, presso fontane bianche, passeggiano molte principesse coi capelli chiusi in reti d'oro. Caterinuccia avrebbe desiderato di visitare tutto il palazzo, ma dovette ritornare vicino a Tit, che in fondo non rimpiangeva troppo di non potervi andare anche lui, perché lo conosceva tutto da cima a fondo. Trascorsero delle bellissime ore, perché Tit descrisse a Caterinuccia molte case del palazzo, fra cui anche le vostre. E le descrisse anche il castello della regina delle fate, che si trova poco lontano.
We don't press rewind, it will all end. said popular music is contamination. It won't stop if the public is too blind. Sensitivity, almost a sensation.
Allora, purtroppo siamo in ritardo come sempre, però forse riusciamo a estenderci un pochino oltre il nostro consueto orario dalle 15 alle 16. Sono adesso le 15:49 minuti, questa è Radio Onda Rossa e in diretta la puntata di oggi di Scarpette Rosse. Abbiamo ascoltato in registrazione quattro brani tratti dalle straordinarie avventure di Caterina di Elsa Morante, letti da Elena Benazzi, con la quale tra poco avremo una corrispondenza telefonica in cui commenteremo i brani che lei ha scelto, traendoli appunto da questo testo che è stato pubblicato da Einaudi. Ora devo rivedere la data, sulle date sono sempre un po' mi sembra nel 59, ed è una riedizione accresciuta dello stesso testo che era già uscito nel 42 con il titolo Le bellissime avventure di Caterì dalla Trecciolina, in cui Elsa Morante aveva appunto raccolto una serie di scritti che aveva già precedentemente pubblicato su una serie di riviste dedicate ai bambini come il Corriere dei Piccoli e altre negli anni 30, dal 33 al 36, e che però a loro volta erano delle riscritture di una specie di romanzo a puntate che lei appunto aveva scritto all'età di 13 anni per i suoi fratellini e sorelline. Elsa Morante, giovanissima, ha scritto vari testi per bambini, e adesso stavo guardando che c'è un sito fatto molto bene che si chiama Le stanze di Elsa, in cui appunto tutti questi testi nella versione originale comparsa sulle varie riviste degli anni 30 sono stati scansionati e raccolti lì, quindi è un materiale secondo me molto interessante che invito chi fosse interessato ad andarsi a vedere. Sto vedendo che altri racconti per bambini sono stati pubblicati per esempio sul Pioniere, dove lavorava Rodari, un pochino più tardi, però insomma il contesto è quello lì. Allora mandiamo un altro stacco musicale mentre ci colleghiamo con la nostra attrice Elena Benazzi per la chiacchierata di approfondimento che abbiamo annunciato. Allora, eccoci, dovremmo essere riusciti ad avere in linea Elena Benazzi. Ci senti?
Sì, sì.
Ah, perfetto. Eccoci, sei, perché qua è sempre
eccoci,
un po'
ci sono.
Interno all'otto che il fatto che io riesca a stabilire corrispondenze telefoniche. Allora, intanto bentornata a Radio Onda Rossa e ti ringrazio molto per l'ennesima volta di questa lettura che ci hai mandato. E io inizierei a chiedere a te, non so se stavi ascoltando la diretta, però io non ho fatto grandi presentazioni della cornice del testo, insomma, che nella sua complessività racchiude questi brani che tu hai selezionato, quindi chiederei a te di presentarci Le straordinarie avventure di Caterina come testo, e poi magari entriamo nello specifico dei brani che tu hai selezionato.
Perfetto, allora per collegare un po' i brani, diciamo, la protagonista di queste storie è Caterina, o Caterì a volte viene chiamata, ed è una bambina povera, e mentre la sorella maggiore è fuori a cercare qualche lavoro per racimolare qualche soldo per comprare da mangiare, Caterina rimane sola in casa con la sua bambola. E la sua bambola si chiama Bellissima, ed è una bambola che le ha fatto la sorella maggiore, fatta di tela di sacco e di filo rosso, e la sorella maggiore si chiama Rosetta, e come spesso succede ai bambini con i loro giocattoli in quella fase dell'infanzia nella quale appunto i bimbi attribuiscono un'anima ai giocattoli, stando in casa da sola con Bellissima, Caterì finisce per litigare, si arrabbia con la bambola e prima decide di buttarla nella spazzatura, e poi la vende ad uno stracciaiolo che passa da quelle parti. Poi però, come succede spesso ai bimbi, se ne pente, le manca la sua bambola e decide, insomma, vorrebbe andarla a cercare, ma non sa come fare. E a questo punto compare questo personaggio quasi mitico, questo Tit, che in realtà è un bambino, con una giacchetta scucita, però un bambino molto speciale. E infatti Tit propone a Caterina di andare a cercare Bellissima, la bambola perduta, e il primo brano è proprio riguarda proprio la partenza con il treno di Tit e Caterina in questo mondo di fiaba fantastico dal quale Tit proviene, alla ricerca proprio di Bellissima per ritrovare questa preziosissima bambola perduta. Quindi quello era il primo brano. Poi ovviamente loro iniziano questo viaggio straordinario pieno di meraviglie, e a un certo punto prendono parte a questa festa grandissima in onore della signora del Pineto, alla quale partecipano fate, nani del bosco e lucciole, e mentre Tite e Caterina perlustrano il castello della signora del Pineto alla ricerca della bambola appunto Bellissima, c'è l'incontro, quindi il secondo brano, l'incontro con il brigante Pic. Ovviamente c'è questo incontro-scontro, abbiamo sentito come poi va a finire, il brigante e i suoi due aiutanti sono messi in fuga, se ne vanno, però poi il brigante Pic si vendicherà di Tit lanciandogli di nascosto un sasso sulla tempia. A questo punto Tit sviene, rimane cosciente per parecchi giorni e viene accudito però giorno e notte dalla sua amica Caterina, e finalmente dopo qualche giorno si risveglia. Tit si risveglia e ha voglia di raccontare a Caterina la sua più grande impresa, che è proprio l'avventura, il terzo brano, diciamo, che è stato mandato, l'avventura con la principessa delle querce, il salvataggio della principessa delle querce, le tre tigri, eccetera. E quindi questo era il terzo brano. E poi per ultimo abbiamo ascoltato l'altro brano del Palazzo dei Sogni, perché una volta completamente guarito, Tit desidera fare una visita a questo palazzo meraviglioso, il Palazzo dei Sogni, dove si riuniscono le case che tutti i bambini sognano durante la vita, e Caterina lo accompagna, e quindi c'è proprio questa descrizione di queste case sognate dai bimbi appunto Caterina ed altri bimbi. Ecco, questa è proprio la descrizione dei brani che abbiamo sentito in successione.
Sì, che devo dire che la selezione, sei stata bravissima a fare la selezione, perché i brani sono, cioè ce ne sono tanti molto belli, però io ho trovato molto significativo questo percorso che tu hai proposto, perché secondo me mette bene in evidenza quanto sia da un punto di vista della struttura del racconto, che appunto inizia con una partenza, abbiamo gli aiutanti, abbiamo gli antagonisti, cioè quanto la struttura sia profondamente radicata nella struttura tipica della fiaba, e certo, che è un po' il tema, il conduttore della nostra trasmissione, anche adesso che ci stiamo un pochino aprendo in varie direzioni a letteratura che non è propriamente fiabesca, e però con le fiabe dialoga. E poi appunto in questi brani che tu hai scelto ci sono anche tanti personaggi tipici dell'immaginario fiabesco, quindi mi ha, insomma, ho molto apprezzato questa selezione che tu hai fatto, oltre al fatto che ci permette anche di notare una serie di elementi invece dello stile di Elsa Morante, su cui sebbene bambina lei stessa, sì, e su cui magari appunto ci puoi dire qualcosa te, sia da questo ruolo molto interessante che ha il giocattolo,
Sì,
altre notazioni che sicuramente tu ci puoi aiutare a fare.
Certo, sì, come dicevo prima, questo libro mi è piaciuto e mi ha colpito anche per proprio questo rimando a quest'età magica del bambino che dà un'anima ai suoi giocattoli. In questo caso Caterina dà proprio un'anima a Bellissima, e ci litiga e poi si riappacifica e poi la cerca disperatamente, quindi questo mi ha colpito molto perché mi ha riportata indietro a quello che era poi il rapporto che avevo io con i miei giocattoli. E poi mi è piaciuto anche molto questo tempo lontano di cui ci racconta in realtà Elsa Morante, un tempo in cui i bambini non avevano molto e i giocattoli erano costruiti dai fratelli maggiori, quindi la bambola, questa bambola di materiale povero, di tela di sacco e filo rosso, che la sorella con amore aveva cucito per Caterina. Quindi anche questa nostalgia di un tempo lontano di cui ho sentito parlare, di cui insomma, ovviamente non ho esperienza diretta, però l'ho trovato molto magico e mi è piaciuto molto. E poi mi è piaciuto anche il fatto che Tit è un bambino, è l'eroe di queste avventure di Caterina, però allo stesso tempo è anche un bambino, anche lui povero, con la giacca scucita, senza genitori, e quindi insomma diciamo che questi elementi mi sono piaciuti particolarmente, ecco.
Sì, qui sicuramente entra anche un mix di elementi autobiografici legati appunto alla storia anche familiare complessa di Elsa Morante, anche alla estrazione sociale, al mondo insomma che le era circostante, caratteristica che poi resterà sicuramente stabile nella sua produzione letteraria, quindi anche questo
sicuramente.
Senti, invece per esempio Le avventure di Caterina è un testo che io ho conosciuto da grande, diciamo, anzi recentemente,
sì.
Ecco. E invece rispetto alla lettura a bambini, ragazzi di questo testo, non so se ti è mai capitato di proporlo, di...
No, in realtà, pur lavorando appunto spesso anche con le letture animate, questo testo in particolare, nonostante sia un testo che mi piace molto, non mi è mai capitato di proporlo, però insomma sono convinta che piacerebbe sicuramente, perché ha proprio della fiaba, ecco, l'elemento, la struttura fiabesca è presente, i bambini sono sempre molto incantati e quindi da questi racconti, quindi
no, infatti,
non ho provato, però mi piacerebbe provare.
Infatti, ma anzi vediamo se magari che non si abbia qualche feedback con questa lettura
di oggi. Esatto, con questi piccoli assaggi, certo.
Senti, invece, prima di salutarti, ti volevo chiedere un aggiornamento, poi nella speranza sempre di vederti passare da Roma prima o poi e averti in studio dal vivo. Un aggiornamento sulle tue attività invece fiabesco-teatrali, che cosa hai in agenda al momento, che stai facendo?
Allora,
questa è una domanda a sorpresa, non te l'avevo anticipata come le altre.
No, comunque ho terminato da poco, appunto durante il periodo natalizio, ho debuttato con questo spettacolo, il mio spettacolo nuovo di Natale, che è proprio una fiaba mia, insomma scritta da me, su utilizzando questo personaggio fiabesco del folklore scandinavo che si chiama Jule Nisse, che è un po', diciamo, il prima di Babbo Natale c'era Jule Nisse che portava i doni ai bambini della Scandinavia, e quindi insomma lì ho fatto appunto questo spettacolo, l'ho portato un po' in giro durante il periodo natalizio e devo dire che l'accoglienza è stata buona, quindi penso che lo proporrò poi anche nei prossimi anni.
E anche in altri, anche un po' più verso sud, non si sa mai.
Magari riuscendoci, volentieri, volentieri. E poi c'è l'altro spettacolo mio, che è sempre tratto da una fiaba, da un'antica fiaba inglese, che è Jack e la tabacchiera magica, che quello è uno spettacolo per tutte le stagioni, non è solo per il periodo natalizio. E quindi è comunque sempre la fiaba, è comunque il filo conduttore dei miei lavori fino ad ora, ecco.
Bene, noi allora ti ringraziamo come sempre moltissimo, riavremo la tua voce presto perché ci hai mandato anche una poesia registrata da te e che però non manderò oggi, me la tengo in serbo per una prossima puntata.
Quando vuoi, non c'è problema.
Anticipo niente perché oggi invece, adesso subito dopo che ci siamo salutate con te, volevo leggere appunto una poesia di Elsa Morante, visto che la nostra novità della stagione di quest'anno è associare nel tentativo di farlo tematicamente alle letture fiabesche delle poesie invece per tutti, e oggi ho scelto un brano dal mondo salvato dai ragazzini, appunto di Elsa Morante, su cui adesso dirò
bellissimo
qualcosa e poi cercherò, sempre come sempre improvvisando perché mi preparo molto poco, di leggere una cosa. Non so se ti è mai capitato di leggere ad alta voce in qualche occasione il mondo salvato dai ragazzini.
No, non mi è mai capitato, anche quello mi piacerebbe, però
È difficile perché c'è un elemento, cioè gioca molto sull'elemento grafico, però vediamo che cosa riesco a fare. Intanto io ti ringrazio tantissimo, ti saluto.
Grazie
e spero di riaverti.
Grazie
presto.
Grazie a te, è sempre un piacere chiacchierare e preparare queste letture.
A presto allora Elena, grazie.
Grazie, a presto, ciao,
ciao
Dora.
Ciao.
Ebbene, sono le 16:08 sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Siamo in chiusura della puntata di oggi di Scarpette Rosse, in cui Elena Benazzi ci ha letto quattro brani tratti dalle avventure, le straordinarie avventure di Caterina di Elsa Morante. Quindi, per chiudere, oggi non c'è la nostra Fiona, quindi la poesia la leggerò io. Ho scelto, tagliandolo abbastanza arbitrariamente, un brano tratto dal Mondo salvato dai ragazzini di Elsa Morante, per l'appunto, una raccolta poetica straordinaria di cui è molto difficile parlare sinteticamente. Comunque esce nel 1968 e ha la caratteristica di essere un testo estremamente sperimentale. Ora dico questa parola così un po' per riassumere, nel senso che gioca con la grafica, con il lettering, con l'impaginazione, con degli inserti di disegni, di schemi fatti a mano dall'autrice, componimenti di diverse metriche. Insomma, è un testo che va letto per capirne la complessità e l'interesse anche dal punto di vista della sperimentazione letteraria, oltre a essere sia contenutisticamente che poeticamente una raccolta che a me, insomma, sembra molto bella. Vi leggo un brano che dice così: ah, dottori, dottori, alla vostra età, ma perché, perché, ma perché, signori dottori, IM, infelici molti dell'universo, con tutto che vi addottorate e vi baccalaureate e vi improfessorate nelle università, e la storia e la geografia studiate, viaggiate, vi scafate, le macchine fabbricate, sviscerate la scienza, inventate l'atomica e il volo lunare, però questa primaria lezione dell'esperienza ancora non la volete imparare? Ve lo ripeto, o signori IM, non c'è verso, con IFP, felici pochi, non ce la potrete mai spuntare. Quelli conoscono il volo da prima assai dell'aviazione, conoscono la medicina che guarisce tutti i mali da prima assai della penicillina, quelli sanno la resurrezione dai morti. Non illudetevi di poterli eliminare. Magari vi credete d'averli mangiati, quando invece sul più bello del vostro banchetto rieccoli che tornano a zompare sui vostri piatti. Quelli sono incredibili, inconcepibili, inammissibili, sono tutti matti. E non cullatevi nella speranza di poterli rieducare, indi paternamente legittimare. Sappiatelo, o padri meschini IM, infelici molti d'ogni paese, se ancora il corpo offeso dei viventi resiste in questo vostro mondo di sangue e di denti, è perché passano sempre quelle poche voci illese con le loro allegre notizie. Contro le vostre milizie, sevizie, immondizie, imprese, spese, carriere, polveriere, bandiere, istanze, finanze, glorie, vittorie, sciarpe littorie e sedie gestatorie, contro la vostra sana ideologia, la vostra brava polizia, GPU, Gestapo, FBI, Minculpop, Ovra, Rap e compagnia, e tutta la vostra mortuaria litania, ci vale solo quell'unica eterna scaramanzia, l'allegria dei felici pochi. Come vanno i vostri reali e i presidenti e i generali e i rendimenti, gli emolumenti? Siete contenti dei vostri affari? In famiglia tutto bene? La signora si mantiene? E la bomba come va? La più bella chi ce l'ha? La mamma dei capitali o il papà dei proletari? Bravi, bravi, complimenti, siete sempre regolari, troppo uguali, troppo uguali, troppo tristi e troppo uguali, troppo uguali e troppo tristi, troppo tristi, troppo tristi, tristi, tristi. Non vi viene mai lo sfizio d'essere meno tristi? Comunque, se vi piace la tristizia, godetevela voi la vostra. Questa terra non è mica roba vostra, è da secoli e da millenni che noi cerchiamo di farvelo capire. Mamma nostra non ci ha mica fatto per servire agli usi vostri, mica ci ha fatto gli occhi per guardare le tristi facce vostre, mica ci ha fatto gli orecchi per ascoltare le tristi chiacchiere vostre. La vostra guerra non è la nostra, noi siamo per l'allegria e la grazia, ossia la felicità. E perché poi fate tanto fracasso? Silenzio, tasez-vous, shut up, via, fatevi in là, basta, ci avete definitivamente, obiettivamente, finalmente stufato. E per voi, poveri molti, gli infelici e stolti, di padri infelici e stolti, perché vi lasciate voi minorare? Fino a quando vi metterete a servizio? Non sapete che a lungo andare la servitù non è più necessità, né fatalità, né virtù, ma vizio? Che aspettate a promuovervi alla vostra maggiore età? Non vi viene mai lo sfizio di indagare sulla vostra reale felice infelice condizione? Di impiegare una parte del vostro tempo libero in qualche reale felice meditazione? E non vi viene mai lo sfizio di scombinare o là le cifre dell'operazione ordinaria? Di sfondare al fine per sempre le porte della stanza magica dove quei tristi padri della tristezza da centinaia e migliaia d'anni si rinchiudono a manovrare? Aria, aria. Noi qua viaggiamo sul cellulare dell'ignoranza. Non sappiamo né l'inizio né la conclusione. Ogni istante ci affretta verso l'ignota destinazione. Ci conviene approfittare d'ogni occasione, correre a qualsiasi speranza, non trascurare nessun indizio. Chissà quel che vi aspetta alla prossima stazione? Date retta a questa mia povera canzone. Non è detta che prima ancora del giorno del giudizio quei pazzi FP non vi mettano in minoranza. Forse vi converrebbe cominciare qualche esercizio per trovarvi preparati alla possibile circostanza. Sarebbe una magnifica stravaganza di scavalcare tutti insieme i tempi brutti in un allegro finale, felici tutti. Forse il primo segreto essenziale della felicità si potrebbe ancora ritrovare. L'importante sarebbe di rimettersi a cercare. E va bene, sono le 16:16 in diretta sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. La puntata di Scarpette Rosse di oggi è finita e quindi noi vi diamo appuntamento, non so bene a quando. Allora, sicuramente il 4 marzo, che però mi rendo conto che detto così è tipo tra tantissimo tempo. Forse si riusciranno a organizzare delle puntate in mezzo, però è periodo che tra lavoro e altre cose, sia la voce che state ascoltando, sia quella di Fiona Sansone, che anche appunto oggi per esempio non poteva essere qua per motivi di lavoro, è un periodo in cui circostanze chiamano spesso altrove, sicché prima del 4 marzo non c'è alcuna certezza che possiamo fare altre puntate di Scarpette Rosse. Comunque sia, vi devo ricordare però prima di chiudere alcuni appuntamenti, anzi uno solo, che è quello di domani sera al Cinema Palazzo a partire dalle ore 21, la proiezione del film su Rosa Luxemburg, intitolato appunto Rosa Luxemburg di Margarete von Trotta. E poi, come sempre, l'appello alla sottoscrizione per questa radio che vive dal 1977 senza padroni e senza pubblicità, dunque entrata nel 40° anno di vita, ha bisogno del sostegno di chi l'ascolta. I modi per sottoscrivere la radio li trovate tutti elencati sulla pagina Sostieni del sito di Radio Onda Rossa, che è www.ondarossa.info. c'è un conto corrente postale che è lo 6180 4001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volci 56 00185, Roma. E poi ricordiamo che non è forse ancora tardi per acquistare l'agenda del 2017 scarceranda, l'agenda di Radio Onda Rossa contro ogni carcere, che potete trovare alle iniziative della radio oppure passando direttamente qui a Via dei Volsci e acquistarne una o più copie. Ricordiamo che per ogni copia acquistata una verrà inviata gratuitamente da Radio Onda Rossa a detenuti e detenute che ci vorrete segnalare, e per segnalare detenuti a cui inviare la scarceranda è possibile scrivere all'indirizzo ondarossa@ondarossa.info oppure all'indirizzo dedicato scarceranda@ondarossa.info. Quindi per oggi è tutto, vi lasciamo all'ascolto del credo dell'automatico fino alla trasmissioni successive del palinsesto, e quindi come sempre noi auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di pomeriggio e all'ascolto di Radio Onda Rossa, e un saluto in particolare a coloro che ci ascoltano in condizioni di privazione della propria libertà personale.